Penne d'Oca, interviste agli autori fatte dai bambini e dai ragazzi della regione Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Perché il barone non ha mai portato Tristano a vedere sua madre?
Ecco, questa è una domanda che è giusto farsi, perché e poi un po' il barone poi sostanzialmente lo dice, cioè lui voleva circondare Tristano di felicità, voleva allontanare tutti i pensieri tristi e andare lì al cimitero a salutare la madre, secondo il barone De Felicis, era una cosa triste. Ma in realtà non si può essere felici se non si affrontano certe tristezze. È come quando c'è l'arcobaleno, non si può avere l'arcobaleno se non c'è stata prima la pioggia. E quindi il barone De Felicis, in questo suo desiderio di proteggere il figlio da ogni tristezza, in realtà poi l'ha reso, lui era anche così, però insomma non l'ha aiutato nell'essere meno triste. Non è proteggiato da tutte e da tutti che si può arrivare alla felicità. Probabilmente invece sperimentando tutto e tutti che si può arrivare alla felicità.
Ma perché hai chiamato il castello della felicità e invece i personaggi magari sono tristi, arrabbiati?
Allora, grazie per questa domanda. Io ho chiamato il castello della felicità perché intanto volevo dare la sensazione di questo grande contrasto tra un castello della felicità e questo bambino poverino che ci vive là dentro, che si chiama Tristano ed è sempre triste. E ho voluto parlare di un castello perché il castello è il posto delle favole, anzi è il posto dove finiscono di solito le favole, dove i personaggi delle favole vanno a vivere per vivere felici e contenti. E Biancaneve e il suo principe vanno nel castello, ma persino il gatto con gli stivali riesce a prendersi un castello, no? E poi donarlo al suo padrone. Tutto di solito finisce nel castello, e quindi io ho voluto creare il castello e a rimarcare ancora di più che è un castello della felicità, dove c'è un barone De Felicis, perché volevo che tutto il contesto parlasse di felicità tranne il bambino. Ci vuole un grande coraggio a essere completamente diversi rispetto ad un ambiente che invece è tutto in una direzione. Lui è triste e a un certo punto gli altri pensano che sia malato, che sia una questione di malattia, mentre invece lui è semplicemente così. Si parla di diversità, di essere diversi e riuscire a capirlo e accettarlo, ma non necessariamente di malattia. Non è che perché se qualcuno è diverso allora vuol dire che è malato. E in questo Tristano è stato molto coraggioso a ribellarsi alla concezione del padre e anche degli altri medici, degli altri adulti. Lui rivendica il diritto di essere diverso.
Cioè, come fa Tristano a essere allergico allo zucchero?
Le allergie, guarda, sono infinite, sono di tutti i tipi.
Ah, perché la famiglia arrabbiatissimi? Hai raccontato un po' della famiglia arrabbiatissimi, poi sei passata alla famiglia di Tristano?
Allora, la famiglia arrabbiatissimi è una famiglia che conosco bene. E mi divertiva raccontarla nella sua composizione, e quindi diciamo che mi sono molto ispirata a delle persone che conosco, e l'idea di raccontare, di diciamo inserire dei personaggi che sono molto simili a delle persone che conosci è una cosa molto divertente, ti dà molta soddisfazione.
Ma perché? Ma dopo come è andata a finire la famiglia arrabbiatissima?
Per quello ci vorrebbe da scrivere un altro libro. Sicuramente migliora il rapporto tra i bambini, tra Tristano e Angelica, che no, all'inizio non era proprio il rapporto migliore del mondo, però insomma alcune cose bisogna lasciarle un po' all'immaginazione del lettore.
Ma qual è il tuo personaggio preferito di tutto il libro?
Allora, il mio personaggio preferito? Beh, ovviamente io ho un debole particolare per Tristano, perché è il personaggio. Poi devo dire che in ogni personaggio c'è qualcosa che mi riguarda, e quindi voglio bene a tutti. Sicuramente mi piace molto Tristano, questo te l'ho detto, però devo dire che sono molto, molto affezionata anche al barone, cioè riesco a capire le sue esigenze, le sue paure, anche le sue superficialità. Quindi un po' tutti, ma Tristano il barone De Felicis è sicuramente più di tutti.
Perché il porcellino si chiama Zucchero a Velo se Tristano è allergico allo zucchero.
questa è una bella cosa. Allora, è una bella domanda e tra l'altro non ci avevo mai pensato. Però Zucchero a Velo nasce come animale da compagnia di Rubiconda e poi di conseguenza di Tristano. Quindi Zucchero a Velo c'era in qualche modo prima di Tristano, prima che si sapesse della sua allergia. Il nome di Zucchero a Velo è un nome, come quello degli altri personaggi, è un nome parlante, cioè un nome che ti dà un po' la sensazione, l'idea della caratteristica, che sia una caratteristica fisica o caratteriale del personaggio. Di Zucchero a Velo, che in realtà è un po' maldestro, è un po' che lì che sta sempre a mangiare, sembrerebbe un po' in contrasto con il termine Zucchero a Velo, perché Zucchero a Velo ti fa venire in mente qualcosa di impalpabile, soprattutto qualcosa di molto leggero, basta uno sternuto per far volare via tutto. Ma la mia idea non è tanto la fisicità di Zucchero a Velo, che è un po' grossottello, che è un po' maldestro, che sta sempre lì a mangiare, ma quello che lui fa nelle scene in cui c'è lui nel romanzo, perché quando arriva Zucchero a Velo la scena si alleggerisce sempre, c'è sempre qualcosa di un po' più divertente, qualcosa di un po' più allegro quando arriva lui, e si scioglie la paura, si scioglie la tensione, a parte poi l'ultimo momento quando è lui che si ammala. Però mi piaceva molto l'idea di dare a Zucchero a Velo, al porcellino, un nome che evocasse la leggerezza, perché la sua presenza per me è la presenza che alleggerisce, che rende tutto più lieve.
Perché Tristano non ha mai chiamato il barone papà nella storia?
E questa è, grazie per questa domanda, questa è proprio una delle cose che Tristano fa perché lo sente distante, perché quando tu chiami il papà, è ovvio che è il termine papà è un termine che ti avvicina, che ti fa sentire l'intimità, la sicurezza, mentre lui, vivendo in questo castello dove tutti lo chiamano Barone De Felicis, lui si paragona anche a tutti gli altri, cioè non lo sente vicino, non sente che ci sia questo rapporto così speciale con il papà, anche perché il papà è occupato del castello ma non si è occupato di lui, perché di lui se ne occupava soprattutto il maestro Gioviale, il suo tutore. E quindi il fatto di non chiamarlo papà rimarca in qualche modo questo essere così lontani, così distanti, così poco comunicativi l'uno con l'altro.
Io non voglio più fare una domanda, ma voglio solo dire che mi è piaciuto molto il libro.
Sono molto contenta.
Questa non è una domanda, ma è un consiglio. Se potresti scrivere un secondo libro, secondo me dovresti fare la parte 2 del castello, cioè della storia di Tristano, che magari una nuova avventura, qualcosa che succede, un po' di anche rappresentato per l'amore.
Ok, quindi tu mi stai dicendo che un secondo libro su Tristano ti piacerebbe, e ti piacerebbero delle altre avventure in cui a quel punto è Tristano che si innamora? Ok, quindi Tristano che cresce, che diventa un po' più grande e che ha qualche altro tipo di insomma, delle altre avventure, tra cui anche una. È un bellissimo suggerimento, grazie. E adesso il secondo libro che ho scritto non è una seconda parte del Castello delle Felicità, proprio parla di una cosa completamente diversa, c'è un altro protagonista e dovrebbe uscire, diciamo, la prossima estate. Però su un Castello della Felicità 2 ci sto pensando, perché tanti altri bambini sono andati in giro per tante scuole e mi hanno detto che a loro sarebbe piaciuto leggere una seconda parte del Castello della Felicità, e quindi sto cominciando a costruire, a pensare a qualcosa.
Io avrei due domande. La prima, perché hai scelto che il porcellino rischia di morire di indigestione? E la seconda, com'era prima lavorare in finanza?
In finanza.
Sulla prima domanda, allora volevo raccontare che cosa, che la storia di Tristano e anche l'avvicinamento al papà, ma nelle avventure di Tristano ci doveva essere qualcosa che lo coinvolgesse molto da vicino. E nelle avventure lui ha aiutato gli altri, ha aiutato Romualdo, ha aiutato la maestra Giacomina, insomma ha aiutato gli altri, ma non c'era niente che lo coinvolgesse a livello personale. La cosa che lo poteva coinvolgere di più, che gli poteva fare tanta paura, doveva essere qualcosa che coinvolgesse qualcuno di a lui molto caro. E per questo ho pensato al maialino, perché io penso che per crescere, spesso anche per rendersi conto delle cose, bisogna attraversare delle esperienze. Ora, non è che uno le deve fare per forza, però purtroppo capitano le cose nella vita, e quando capitano le cose nella vita, la cosa bella è che sì, da una parte tu dici è una cosa brutta, però è anche vero che sono delle cose da cui si impara molto. E secondo me da quell'episodio Tristano impara molto, perché sente che cosa significa avere paura di perdere qualcuno, avere la sensazione di averlo perso, e in qualche modo si innesca anche tutto un processo di solidarietà tra i personaggi del villaggio, per cui cominciano ad aiutarsi l'un l'altro, uniti da questo problema, da un problema serio che è quello di Zucchero a Velo. E quindi questo è il motivo. Poi ci sono vari, quando ho deciso, questo poi ve ne parlerò, ma quando ho deciso di cominciare a scrivere, lasciare il mio lavoro, facevo l'avvocato e mi occupavo di finanza, ero un po', perché scrivere è stata la mia passione da sempre, da quando ero ragazzina come voi, scrivevo sempre. Poi, avendo fatto una scelta di studio, ho studiato giurisprudenza, ho fatto altro per 20 anni, ovviamente la parte della scrittura l'ho tralasciata, l'ho un po' lasciata perdere, e quando ho deciso che invece volevo rimettermi la penna fra le dita, o meglio i tasti, le dita sui tasti del computer, diciamo meglio, e ho cominciato a seguire di nuovo dei corsi, perché pensavo di non sapere proprio da dove cominciare. E nel seguire questi corsi, a parte che ho trovato delle persone meravigliose che erano delle scrittrici, che mi hanno aiutato anche a liberarmi, perché spesso quando si scrive la paura più grande è quella del foglio bianco, quello di scrivere cose che non hanno senso. Invece è bello riuscire a liberarsi, ad autorizzarsi a scrivere quello che ti viene in mente, e poi dopo c'è sempre il tempo di sistemare. Ma un'altra cosa che mi è servita moltissimo è stato anche alcuni elementi di narratologia. Cioè, esiste un modo di raccontare le storie millenario. Noi come esseri umani abbiamo sempre raccontato le storie. Quando siamo bambini noi chiediamo ai nostri genitori di raccontarci una storia, perché le storie ci rassicurano, perché noi stessi nella nostra vita non facciamo altro che raccontarci le storie, anche le storie che riguardano la religione, che riguardano Gesù, che riguardano tutte le religioni del mondo, partono da un libro e partono da storie che si raccontano. Anche quando ci si vede fra amici, la prima cosa che si fa è: cosa mi racconti, che mi dici? O quando tu vedi il tuo amichetto, vi vedete, dite: ah, lo sai che cosa è successo oggi? Cosa stai facendo? Stai raccontando una storia. Ogni storia ha le sue caratteristiche, ogni storia ha un suo modo di essere, ma ci sono dei punti comuni in tutte le storie. E a parte quindi i personaggi principali, il modo di raccontare, ci sono delle strutture narrative che prevedono che avvengano certe cose. Per esempio, c'è bisogno di un antagonista, c'è bisogno di un cattivo, un nemico, che può essere anche un nemico interno, che può essere un problema. C'è bisogno normalmente, quando si raccontano le storie, di un evento tragico che fa sembrare che tutto precipita. E poi invece da lì si vede come il personaggio, i personaggi reagiscono a questo evento e si vede di che stoffa sono fatti, si vede che carattere hanno. C'era questo grande scrittore americano, Kurt Vonnegut, quando dava i consigli ai giovani scrittori, diceva: non importa quanto dolci e carini siano i tuoi personaggi, diceva il giovane scrittore, fa accadere loro le cose più orribili e le cose più tremende che esistano, perché soltanto così il lettore o la lettrice vedrà di che pasta sono fatti, vedrà veramente quello che è il loro carattere.
Perché Giuliva adora i confetti?
Ah, beh, perché Giuliva ama mangiare e sostanzialmente i confetti colorati sarebbero le Smarties, e queste Smarties le mangia tante perché sostanzialmente Romualdo le ha ordinate online e gliele ha fatte avere, degli scatoloni enormi di Smarties, e quindi pensava che lei avesse capito che c'era qualcuno che gliele mandava, ma invece era lui a mandargliele, mentre lei pensava che si erano semplicemente sbagliati, quindi aveva tutte queste scatole di Smarties e non faceva altro che mangiarsele.
Sì, però c'era la seconda di Giacomo che mi ha detto che...
Quella della finanza.
Com'era lavorare come avvocato e nell'ambito della finanza?
Io ho fatto l'avvocato prima per 10 anni in uno studio internazionale, in uno studio internazionale americano, e per altri 10 anni in una banca che si chiama Intesa San Paolo, sempre facendo l'avvocato. Scrivevo pareri e contratti, che sono cose completamente diverse rispetto a scrivere romanzi o racconti. E il lavoro che facevo mi piaceva moltissimo, mi entusiasmava tanto, però negli ultimi tempi ho visto che mi piaceva di meno e mi annoiavo un po', mi sembrava di fare sempre le stesse cose, non trovavo lo stesso stimolo. E poi ho preso un periodo di pausa perché erano nati i bambini e ho detto: va bene, adesso appena i bambini sono poco più grandi ritorno e magari cambio ufficio, cambio qualcosa, perché dove sono mi annoio. E lì poi ho pensato: ma invece di cambiare ufficio, cambiare qualcosa, provo, e se non provo adesso poi è troppo tardi, provo a fare qualcosa di diverso. Mi sono iscritta al primo corso di scrittura, mi sono presa un mese di ferie per fare questo corso di scrittura e essere libera di farlo, e ho visto che mi piaceva moltissimo. È stato quel corso dove c'erano quelle insegnanti che mi hanno aiutato a sbloccarmi, e mi hanno sbloccato così tanto che ho cominciato a scrivere le bozze per 4-5 romanzi. Poi di queste bozze 3 le ho scritte, ho scritto veramente 3 romanzi di queste prime idee che mi sono venute in quel famoso mese di 4 anni fa. E poi ho cercato di portare avanti le due cose, cioè sono tornata al lavoro, seguivo comunque i miei corsi, cioè avevo comunque la famiglia, i figli, le cose eccetera, e mi sono esaurita, non riuscivo a fare tutto. E quindi ho pensato: va bene, allora adesso mi prendo un altro po' di tempo, cioè avevo un po' di un periodo di aspettativa dal lavoro, si può prendere, mi prendo un periodo di pausa dal lavoro in banca e dal fare l'avvocato per dedicarmi solo alla scrittura. Vediamo, perché chissà com'è stare a casa davanti al computer dopo 20 anni che vado tutti i giorni al lavoro, ci sono i colleghi, ci prendiamo il caffè, andiamo a pranzo insieme, ci sono i clienti che chiamano, le telefonate, le cose, quindi una vita molto molto attiva, un tipo di lavoro sempre molto, molto pressante, molto stressante. Cambiare completamente con la tisana calda e il computer davanti mi sembrava una cosa molto strana. E invece l'ho amato moltissimo, perché scrivere significa guardarsi molto dentro. Per raccontare le cose, sì, bisogna creare, inventare, ma quando poi si creano i personaggi, a quei personaggi devi dare dei sentimenti, e per poter dare dei sentimenti credibili, per poter raccontare la verità, devi pescare nel tuo vissuto, devi pescare nei tuoi sentimenti, devi ricordare, sì, questo personaggio in questo momento è arrabbiato, ma cosa fa? E allora devi andare a ripescare, ma io quando sono arrabbiata cosa faccio? E qual è il tema che mi interessa veramente raccontare? Che cos'è che ho voglia di raccontare? È sempre qualcosa che è collegato al tuo vissuto, al tuo passato, ai tuoi rapporti, alle cose, anche le cose intellettuali che ti sono piaciute, quindi ai libri che hai letto, ai film che hai visto. È un lavoro completamente diverso, molto più rivolto all'interiorità, a quello che sta dentro, che non a quello che sta fuori. Forse dipende anche dalle fasi della vita. Ci sono delle fasi della vita in cui tu hai voglia di stare a contatto con le persone, girare, non risparmiarti, e poi altri momenti in cui invece senti un bisogno diverso. Però mi è piaciuto talmente tanto tutto, sia la scrittura, sia anche il tipo di vita che si fa quando si scrive. Sei molto più autonoma, hai i tuoi orari, molto bello, molto interessante. E poi sono rientrata di nuovo al lavoro quando era finito il periodo, però ho pensato, se riesco a pubblicare il mio primo libro, a quel punto vuol dire che non è soltanto un sogno, vuol dire che posso fare veramente qualcosa di concreto, che quello che faccio non è soltanto un hobby, ma può diventare un lavoro vero. E quindi mi sono decisa, ho lasciato la banca appena ho pubblicato Il Castello della Felicità. E adesso sono molto contenta, perché appunto in banca non ci vado più, sono libera, e ho scritto il mio secondo libro, che sarà pubblicato appunto, che è sempre un libro per ragazzi, forse con un target un po' più grande, dai 10 anni più o meno. E ho scritto anche un altro libro, che è un romanzo per adulti, che ancora però non sta vedendo la luce, perché devo fare degli ultimi aggiustamenti, ancora lo devo mandare alle case editrici per vedere se a loro piace oppure no. E però nel frattempo me ne sono venute in mente altri, quindi è bellissima questa sensazione del creare una cosa che è proprio tua e solo tua, mentre quando ero in banca ogni tanto mi sentivo come un piccolo ingranaggio all'interno di una macchina, era un po' spersonalizzante, non mi piaceva poi, cioè negli ultimi tempi era poi diventato così, all'inizio non era così, e quindi sì, c'è una grandissima differenza.
Ma se tu in futuro faresti altri libri, faresti anche libri tipo giallo o sempre libri per ragazzi?
Faresti anche horror, paura o libri gialli?
Allora, io guarda, i libri horror e i libri gialli. Allora, libri horror dipende da cosa si intende per horror. Non mi piacciono moltissimo, ma mi piace invece il fantasy, che in qualche modo si avvicina all'horror, perché c'è qualcosa di un elemento fantastico, un elemento sicuramente irrazionale. Nell'horror c'è un elemento di irrazionalità, però ovviamente si spinge molto più sulla paura. Io spingo di meno sulla paura, mi interessa di meno, perché mi fa paura pure a me. Io quando leggo delle cose horror, ne leggo pochissime, o vedo delle cose horror e ne vedo pochissime, poi la sera quando spengo la luce in casa, mi metto a letto, mi ritornano quelle immagini e c'ho paura, quindi dico no, io non ci vivo bene nell'ambito di tutte queste pure. Capisco che sono molto belle e interessanti, perché ti danno un po' di adrenalina, però non è il mio pane, non sono io. Invece per quanto riguarda i gialli, anche i gialli non sono sicuramente il mio pane, ma nelle storie che racconto c'è sempre un piccolo mistero, quindi non dico che sono dei veri e propri gialli, ma c'è un po' il meccanismo del giallo, specialmente nel mio secondo romanzo c'è un po' il meccanismo del giallo, cioè c'è un qualche mistero da scoprire, però non è un vero e proprio giallo, è sempre comunque un romanzo più di formazione, di crescita, che riguarda il rapporto dei ragazzi con i loro coetanei soprattutto, ma anche con i genitori.
Sono veramente molto interessati, hanno chiesto tantissime cose.
Sì.
Devo dire che l'hanno veramente ascoltato, ma effettivamente posso dire che è piaciuto davvero tanto. Mi chiedevano ogni giorno di leggere, e quando poi dovevo interrompere, perché dovevo anche fare lezione, loro continuavano a chiedermi di ancora un capitolo, ancora un pochino.
Bene, sono contentissima.
L'ho letto io perché mi piaceva fare una lettura collettiva, condivisa, dove magari appunto discutevamo anche di quello che pensavamo, e non ho fatto leggere a loro per aiutare anche a capirlo bene, perché molte volte i bambini non leggono con il giusto tono, e quindi magari non sarebbe stato così comprensibile quello che voleva dire il libro, no? Allora ho preferito, abbiamo discusso con i bambini e abbiamo proprio deciso che l'avrei letto io. Un grande applauso!
Grazie.